Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Avendo ascoltato con fede la buona notizia del Vangelo, avendo creduto in Gesù, abbiamo ricevuto, siamo stati sigillati col dono dello Spirito. Ringraziamo il Signore in questa Eucaristia, chiediamo la luce per poter ricevere la sua consolazione, per poter crescere nella fede, poter conoscere anzitutto tutto quello che Dio ha riversato nella nostra vita. Chiediamo anzitutto allora che Egli ci purifichi, ci doni il suo perdono per tutti i peccati di omissione, i peccati di azione, di pensieri, tutti quelli che i peccati che abbiamo davanti e anche tutti quelli che non conosciamo.
Dal libro del profeta Amos, capitolo 7, versetti 12-15. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». Amos rispose ad Amasia e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 6, versetti 7-13. Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Avendo oggi come seconda lettura questo inizio della lettera agli Efesini, ho pensato di fermarmi su questo testo. Normalmente commentiamo il Vangelo soprattutto, però in questo modo non ci fermiamo mai o molto poco sull'Apostolo. Quindi per oggi trascuriamo la prima lettura, il Vangelo, e mi invito a fare un piccolo sforzo per tenere davanti il testo dell'inizio delle lettere agli Efesini, perché, come vorrei mostrare, non possiamo commentarlo in modo dettagliato e non so poi cosa riuscirò a trasmettere. Vorrei semplificare al massimo nelle cose essenziali quello che qui troviamo dall'autore delle lettere agli Efesini, perché questo inizio non riguarda tanto noi e la Chiesa. Voi mi direte: ma cosa dici? E difatti avreste ragione, è pieno di tutte le cose grandi che Dio ha fatto per noi. E difatti i termini che troviamo sono tutti termini come l'elezione, la redenzione, la remissione dei peccati, il dono dello Spirito, le cose che, tutti i doni che ci sono stati dati. In realtà questo testo riguarda Gesù, riguarda la centralità di Gesù nel rapporto di Dio con noi, col mondo, nel rapporto nostro con Dio, con il Padre, la centralità di Gesù in tutta la storia della salvezza. Troviamo all'inizio sinteticamente la prima frase: l'autore benedice Dio perché ha benedetto, ci ha benedetti. Io tradurrei addirittura così: con tutta la benedizione, tutta la benedizione spirituale, che non si contrappone nella Bibbia a materiale. Spirituale vuol dire una benedizione potente, stabile, forte. Spirituale si oppone a carne, ciò che passa, che perisce. La benedizione, tutta la benedizione di Dio, vuol dire l'autore, tutta la benedizione di Dio, Dio ci ha benedetti con tutta la sua benedizione spirituale, quella che rimane sempre. E difatti aggiunge nei cieli, che non vuol dire in un altro luogo rispetto a dove siamo. Nei cieli è una benedizione che non può essere cambiata. Le cose della terra cambiano. La benedizione di Dio con cui e Dio ha tante benedizioni, anche temporali, tutte benedizioni di Dio, ma qui si parla di una benedizione stabile, definitiva nei cieli, dove non c'è cambiamento. Dio ci ha benedetti con tutta la benedizione spirituale nei cieli, in Cristo, nel Messia. Questo è il punto centrale di tutto quello che vuol dire qui l'Apostolo. Perciò, se noi cerchiamo di rileggerlo, anche se molto brevemente, dobbiamo, io pensavo, tenere conto soprattutto di questo. Quando noi diciamo che siamo, lo diciamo, noi lo deduciamo, lo dice l'Apostolo tante volte, che siamo in Cristo, ma cosa vuol dire? Il nostro rapporto con Gesù, che cosa significa? Siamo in Cristo. Qui è spiegato, qui è detto, è sottolineato continuamente l'importanza, la centralità di Gesù in tutto quello che Dio ha fatto, ci ha benedetti con tutta la sua benedizione, e in tutto quello che è il nostro rapporto con Dio, con il Padre. Al centro di tutto c'è Gesù. Qual è questa benedizione di Dio, tutta la benedizione di Dio? Se noi teniamo conto, per capire meglio il testo, del fatto che qui si riassumano tutte le grandi iniziative di Dio raccontate nella Bibbia, non si parla di altre cose che sarebbero avvenute dopo, noi comprendiamo meglio cosa vuol dire l'Apostolo. Cioè, chi parla qui ci ha benedetti, poi spiega, ci elesse, e dice sempre, quindi parla dell'elezione, Dio ci ha eletto, ci elesse, perché fossimo santi, ci predestinò con amore, perché avessimo la figliolanza e diventassimo figli. Chi parla qui è Israele, è un figlio di Israele, l'autore parla in quanto membro di Israele. E difatti, se noi andiamo avanti nel testo, al versetto 13, dopo aver detto tutto quello che ha detto, dice anche voi, e questi siamo noi, anche voi gentili, anche voi. Se noi teniamo conto di questo, la nostra lettura è molto più semplice e più facile, perché qui si racconta la storia della salvezza, per dire che Dio ci ha eletti noi, il popolo eletto. È raccontato nella Bibbia, nel libro dell'Esodo, prima ancora Abramo, poi il libro dell'Esodo. Se Dio ha fatto così, lo ha fatto in Cristo, quello che vuol dire l'Apostolo. È in Cristo che Dio ha fatto questo. È in Cristo che Dio ci ha eletti, ci ha predestinati noi, dice l'Apostolo Israele, alla figliolanza, ci ha dato tutti i doni, i patti, ha magnificato, qui le espressioni dell'Apostolo sono bellissime, sono quasi anche difficili da commentare, e ha fatto tutto questo a lode della gloria e della sua grazia, cioè per magnificare la sua gloria, la gloria di Dio, che è l'intimo di Dio, che è la sua grazia, dice l'Apostolo. Ciò che veramente Dio è e che viene in questo modo dalle sue, da quello che Dio fa, magnificato, lodato, è la sua grazia, la sua bontà. Questo è il punto centrale. E difatti poi spiega questa bontà di Dio, questa grazia di Dio che si è concretizzata nella storia di Israele, nella storia biblica, si è concretizzata con la redenzione in Cristo, che qui viene specificata la remissione dei peccati. Noi l'abbiamo ricevuta in Cristo, dice l'Apostolo. Poi ancora la rivelazione del mistero abbiamo ricevuta in Cristo. Poi ancora dice l'eredità sempre promessa, i figli sono eredi. L'eredità noi l'abbiamo ottenuta in Cristo, in Gesù. Noi abbiamo ottenuto l'eredità promessa. In questo anche voi, dice poi l'Apostolo, allora a questo punto, anche voi, noi gentili, foste sigillati con lo Spirito Santo, che è il sigillo, il quale Spirito Santo è la promessa di Dio. L'unica vera grande promessa di Dio che tutto le comprende è lo Spirito Santo, che coinvolge l'uomo, lo trasforma nella vita stessa di Dio. Lo Spirito Santo, anche noi siamo stati sigillati, naturalmente l'Apostolo spiega in che modo, sempre in Cristo, sempre in Gesù, perché questo è avvenuto per noi. Tutte le promesse fatte, i patti, l'elezione, eccetera, tutte sono state fatte da Dio in Gesù, in Cristo. Ma anche voi che siete stati aggregati adesso a tutto questo, com'è avvenuto questo? Avendo voi ascoltato la parola della verità, che è la buona annunzio, il Vangelo, e avendo creduto, cioè in Gesù, avete ricevuto la stessa cosa, avete ricevuto lo Spirito, che è l'eredità, che dice qui più esattamente è la caparra della nostra eredità. Notate che qui non dice più della vostra, ma dice della nostra a questo punto, cioè questa nostra contiene tutte e due, contiene Israele, contiene i gentili. La nostra eredità ha una caparra, noi abbiamo già in mano il diritto attraverso le primizie dello Spirito, il dono che ci è stato fatto in anticipo, quello Spirito che opererà in noi quello che ha operato in Gesù, dice l'Apostolo andando avanti, cioè opera in noi la trasformazione e alla fine quel che conta, la risurrezione dai morti, cioè la conformazione, l'assimilazione vera, piena a Gesù, vero uomo, morto, risorto. Lo Spirito di Dio opererà questo in voi. Ecco allora questa grande parola dell'Apostolo, che riassunto un po' troppo in fretta se volete, e ci tenevo a dire questo, se noi lo rileggiamo troveremo la centralità di Gesù, troveremo una esplicitazione di cosa significa che siamo in Cristo, cioè tutto quello che è di Cristo è nostro, perché Dio a Cristo ha dato tutto e tutto quel che Dio ha fatto l'ha fatto attraverso di Lui, in vista di Lui, a Israele, a noi, tutto fatto attraverso di Lui, e tutto quello che è suo, cioè alla fine la sua esaltazione, la sua trasformazione, il suo potere salvifico, il fatto che è risorto, che è asceso al cielo, tutto è nostro. Questo che troviamo, questo è il significato, sembra a me, di espressioni poi che noi troviamo nella stessa lettera di Efesini, nella stessa lettera di Colossesi, che sono altrimenti poco plausibili, sarebbero poco plausibili, quando per esempio dice voi siete risorti con Cristo, sedete alla destra di Dio anche voi, ma noi non siamo, se poi permettete, ho qualche dubbio che noi siamo già alla destra di Dio. Cosa vuol dire l'Apostolo? Non è che pensa che noi siamo già arrivati. Il nostro legame con Gesù, tutto quello che Gesù ha è anche nostro. Per questo possiamo dire che noi siamo già risorti, anche se sappiamo che dobbiamo ancora risorgere, ma essendo legati a Lui che è risorto e avendo già in noi la primizia di questa risurrezione, che è lo Spirito, noi siamo già risorti, tutto quello che è di Gesù è nostro.